3. Continua. E solamente gli altri due cognati, il duca Gaspare e il cavaliere don Eugenio, non avevano dato tanti fastidi a donna Teresa. Il cavaliere don Eugenio, al tempo di quelle lotte, non era in Sicilia. Destinato sulle prime ad entrare anche lui ai benedettini come il fratello don Blasco, s'era salvato adducendo la propria inclinazione al mestiere delle armi. Fu la prima menzogna che disse per evitare il convento. Non poteva sentirsi chiamato ad un mestiere quasi sconosciuto in Sicilia, dove, come non c'era coscrizione e tra i popolani correva il motto «meglio porco che soldato», così neppure la nobiltà si dava alla milizia. Ma don Eugenio voleva anch'egli esser libero e guadagnarsi un posto nel mondo. Rimasto al noviziato di San Nicola per educazione fin quasi a 18 anni, se ne andò a Napoli all'uscir dal monastero e fu ascritto alla nobile compagnia delle reali guardie del corpo, certo di salir subito ai primi gradi. Dopo 10 anni era appena sottobrigadiere. Infatuato come tutti gli Uzeda della sua nobiltà, aveva guardato d'alto in basso i compagni ed anche un poco i superiori, vantando, oltre i sublimi natali, sterminate ricchezze. Invece, al momento di mostrarle quei fatti, i giovani signori napolitani mettevano fuori i quattrini, mentre il vanaglorioso cadetto siciliano si ritraeva o, peggio, faceva debiti che poi non pagava. Trattato da millantatore, fu posto quasi al bando dai compagni e del resto egli stesso, riconoscendo di non aver raggiunto lo scopo, quantunque ai parenti scrivesse che il magro successo era da attribuire all'invidia e all'ingiustizia, risolse un bel giorno di darle dimissione. Restò tuttavia a Napoli, donde annunziava che le case più ricche e nobili gli erano aperte come la sua propria e che il duca tale ed il principe talaltro gli volevano dare in moglie le figliuole. Nessuno di quei matrimoni, continuamente spacciati come certissimi, si combinava mai. Frattanto, abbruciato di quattrini, egli aveva chiesto un impiego a corte e, nonostante i precedenti poco promettenti, pure, per ragioni politiche, premendo ai Borboni di tenersi amiche le grandi famiglie siciliane, egli fu nominato gentiluomo di camera, con esercizio. Nel 1852, inaspettato ospite, tornò a casa. Diceva d'esser passato dal servizio attivo all'onorario, perché il clima di Napoli non gli conferiva. Una certa voce sorda parlò invece di cose poco pulite combinate con un fornitore di casa reale. Da Napoli, l'ex guardia del corpo e gentiluomo di camera tornò con una nuova vocazione: l'archeologia, la numismatica e l'arti belle. Portò con sé una quantità di rottami provenienti, diceva, da Pompei, da Ercolano, da Pesto e rappresentanti un valore grandissimo. Tante tele da farne la velatura d'un vascello, tutte dei più famosi autori, Raffaello, Tiziano, Tintoretto. Ricolmò di quella roba il quartierino che aveva preso in affitto, perché la principessa non volle saperne di riammetterlo in casa, e cominciò a far commercio d'antichità. Giacomo era ammogliato da 2 anni ed aveva già l'aspettato primogenito. Raimondo stava a Firenze con la moglie, dove era loro nata una bambina. Neppure il duca Gaspare s'era trovato in casa al tempo dei matrimoni, ma benché da lontano fu l'unico che approvasse l'opera della cognata, attirandosi naturalmente per quell'approvazione e più per il motivo che gliela dettava i fulmini di donna Ferdinanda e di don Blasco. Questa ragione era d'indole tutta politica. Il barone Palmi, padre di Matilde, liberale d'antica data, aveva preso alla rivoluzione del 48 una parte così attiva che dopo la restaurazione, colpito da una condanna capitale, s'era rifugiato a Malta e senza specialissime protezioni e solenni impegni di non cominciar da capo, quell'esilio, invece di pochi mesi, sarebbe durato quanto la sua vita. Non di meno, graziato ed ammonito, egli ricominciò a dirigere nel suo paese e in quasi tutta la Sicilia il movimento contro il regime borbonico. Ora queste sue opinioni politiche e questa sua autorità nell'ancor vivo Partito Liberale furono le ragioni per cui il duca vide bene il matrimonio della figliuola di lui con Raimondo. Fino al 48 il duca, come tutti gli Uzeda, era stato borbonico per la pelle. Ma quantunque come secondogenito e duca d'Oragua avesse avuto qualcosa di più del magro piatto ed alcuni zii materni avessero contribuito ad impinguare il suo appannaggio, pure egli aveva un'invidia del primogenito e una smania d'arricchire e di farsi valere nel mondo più grande di quella dei fratelli, giacché la sua dotazione svegliava ma non appagava i suoi appetiti. Mentre era durato il fideicommesso, i cadetti avevano sopportato con discreta rassegnazione il loro stato miserabile, non potendo dar di cozzo contro la legge. Ora che i primogeniti erano preferiti per un'idea che al soffio dei nuovi tempi pareva pregiudizio, l'invidia li rodeva. Per questo sentimento, che aveva fatto di Don Blasco un energumeno e alimentato la cupidigia di Don Eugenio, il duca aveva dato ascolto alle lusinghe dei rivoluzionari, ai quali premeva di trarre dalla loro un personaggio importante come il duca d'Oragua, secondogenito del principe di Francalanza. Egli non cessò peraltro dal far la consueta corte all'intendente, a fine di prepararsi un paracadute nel caso di possibili rovesci. Associossi al gabinetto di lettura, covo dei liberali, senza lasciare il casino dei nobili, quartier generale dei puri, e insomma si destreggiò in modo da navigar tra due acque. Al primo scoppio della rivoluzione la paura fu più forte. Dichiarando ai suoi nuovi amici che il moto era impreparato, inopportuno, destinato immancabilmente a fallire, mentre la gente s'armava e si batteva, egli se la batté in campagna e fece sapere ai capi del partito regio che aspettava la fine di quella carnevalata. Però la carnevalata promise di durare. I soldati napoletani sgombrarono la Sicilia e quantunque s'annunziasse ogni giorno il loro ritorno, non se n'ebbe più né nuova né vecchia e il governo provvisorio si venne ordinando. Il duca, visto che non ne andava la pelle, tornò in città. Porse orecchio alle lusinghe del partito trionfante che per averlo dalla sua gli prometteva tutto quel che desiderava. Egli stette ancora a vedere, tirò in lungo, consigliò prudenza, allegò il bene del paese, le insidie, i possibili pericoli, dando così un colpo al cerchio e un altro alla botte. Corto di vista e presuntuoso per giunta, proprio mentre le cose volgevano fatalmente al peggio, giudicò di potersi ormai gettare in braccio ai liberali. Stava già per abbruciare i suoi vascelli e già assaporava i primi frutti del favor popolare, quando un bel giorno il principe di Satriano sbarcò a Messina con 12.000 uomini per rimettere le cose al posto di prima. Il duca si stimò perduto e la nuova più grande tremarella gli fece commettere uno sproposito di cui più tardi ebbe a pentirsi. Mentre la città s'apparecchiava alla resistenza, egli firmò con altri borbonici fedeli e liberali traditori una carta in cui si invocava la pronta restaurazione del potere legittimo. Ai primi d'aprile le compagnie della milizia siciliana che presidiavano Taormina sgombrarono all'apparire dei regi e ritornarono a Catania. Il 7 Satriano entrò in città dopo un sanguinoso combattimento. Tutti gli Uzeda erano scappati alla piana. Il duca s'era barricato alla Pietra dell'Ovo perché era opinione generale che i napolitani si sarebbero presentati dalla parte opposta, cioè dalla via di Messina. Invece essi spuntarono dalla strada del Bosco Etneo, prendendo, dopo brevi zuffe, i posti della Ravanusa e della Barriera. Ora, giunto all'altezza della Pietra dell'Ovo, il generale borbonico entrò col suo stato maggiore nel podere degli Uzeda, dove il duca lo accolse come un padrone, come un salvatore, come un dio, mentre i cannoni spazzavano la via Etnea e le truppe regie, assalite alla porta d'Aci dal disperato battaglione dei Corsi, decimate a colpi di coltello nell'ora triste del crepuscolo da quel manipolo che si sentiva perduto, inferocivano e distruggevano fino all'ultimo quei 1.000 uomini e sfogavano l'ira sulla inerme città. Amico di Satriano, protetto dalla firma posta a quell'atto di sottomissione che tra i liberali andò infamato col nome di Libro Nero, protetto ancora più dal suo proprio nome, perché era impossibile che uno Zeda avesse potuto dire sul serio, mettendosi coi rivoluzionari, il duca non solo non soffrì molestie di sorta nella reazione, ma fu anzi accarezzato. Invece un sordo fermento si destò contro di lui nel partito dei vinti. Gli apponevano quella firma odiosa, ma più le accoglienze fatte a Satriano alla Pietra dell'Ovo. L'affare della firma era conosciuto da pochi, dai capi. La storia della Pietra dell'Ovo si diffuse tra i gregari e corse in mezzo al popolo. Ciascuno v'aggiunse un po' di frangia. Arrivarono a narrare che mentre la città agonizzava, il duca guardava lo spettacolo col cannocchiale di Satriano. che all'entrata del conquistatore della città gli aveva cavalcato al fianco. Don Lorenzo Giulente, rimastogli amico, ebbe un bel difenderlo, smentire le esagerazioni, asserire che il duca solo ed inerme non poteva mandare indietro il generale seguito da un intero esercito. Gli animi, amareggiati dal disinganno, chiedevano un capro espiatorio. E come Miaroslavski, il polacco comandante della polizia, era stato accusato di tradimento, così il rancore popolare si rovesciò sul duca, quantunque mille più di lui lo meritassero, perché di lui più colpevole. In fin dei conti, egli non aveva preso né gradi, né stipendi, né appalti dalla rivoluzione. Era stato a vedere, aspettandone la riuscita. Mentre tanti altri, dopo aver fatto gazzarra e il mangia-mangia, si buttavano ai piedi dell'intendente e salutavano col cappello fino a terra, nominando Sua Maestà Ferdinando II che Dio sempre feliciti. Questo voleva dire il duca, in propria difesa. Questo diceva Giulente, ma cantavano ai sordi, e il duca si vedeva segnato a dito, bollato col nome di traditore, insultato e fin minacciato da lettere anonime. Un giorno l'amico Don Lorenzo gli consigliò di partire. Solo la lontananza e il tempo potevano avere virtù di far sbollire quell'odio. Il duca non se lo fece dire due volte e andò a Palermo. Lì il partito d'azione, vinto egualmente, era tuttavia meno depresso. Le speranze non erano morte o cominciavano a risorgere. Passata la paura che le ultime vicende gli avevano messe in corpo, rinatagli in cuore l'ambizione inappagata e mortificata, il duca prestò di nuovo orecchio alle sollecitazioni dei liberali, anche per dimostrare ai suoi cari concittadini che non meritava il loro disprezzo. E quantunque non s'allontanasse dalla consueta prudenza e andasse ai conciliaboli rivoluzionari come ai ricevimenti del luogotenente generale del re, e tornasse insomma con più prudenza al gioco di prima, arrivò tuttavia a Catania la voce che egli era nei comitati d'azione e in corrispondenza con gli emigrati, e che dava quattrini per la buona causa e che soccorreva i patriotti perseguitati. Oltre la voce, arrivarono anche i quattrini che egli mandava ai comitati locali, comprendendo finalmente che quella era la buona via, che uno come lui, senza fede e senza coraggio, non poteva far valere altri titoli se non i denari sonanti. E frattanto gli animi placati vedevano meglio, riconoscevano i maggiori colpevoli, rivolgevano contro costoro l'odio col quale avevano prima perseguitato il duca. Infine venne il matrimonio di Raimondo con la Palmi ad assicurargli nuove grazie. Egli aveva conosciuto il barone a Palermo per mezzo degli agitatori che questi veniva a trovare da Milazzo in barba alle autorità e col pretesto degli affari. Quando il duca seppe del matrimonio divisato dalla principessa, s'affrettò quindi non solamente ad approvarlo, ma anche ad offrirsi come mediatore, facendo valere l'amicizia che lo legava al barone. Egli sentiva che quell'alleanza del proprio nipote con la figlia dell'antico liberale non poteva se non favorirlo, aiutarlo a riacquistar credito presso la parte che aveva tradita. Quanto alla principessa, borbonica come tutti gli Uzeda, il liberalismo dei Palmi, piuttosto che un ostacolo, fu una ragione di più che le fece combinare quel matrimonio. Prima di tutto ella era borbonica d'istinto, ma non s'occupava di politica, avendo altro da fare. Poi, come le era piaciuto che la sposa non potesse vantare una eccelsa nobiltà, così vedeva bene che la famiglia di lei fosse perseguitata dal governo, affinché Raimondo potesse meglio imporsi, in tutti i modi, alla famiglia e alla moglie. Per le nozze del nipote il duca tornò in patria. Erano passati appena 2 anni dai fatti che gli avevano valso l'odio dei suoi concittadini, e già egli poté vedere gli effetti della lontananza e della sua nuova politica e dell'amicizia col barone Palmi e dell'adesione al matrimonio di Raimondo. Mentre Don Blasco e Donna Ferdinanda, in guerra a morte con la principessa, se la prendevano anche con lui per l'appoggio prestato alla cognata e per la politica che gli dettava quel contegno, e al colmo della rabbia lo vituperavano e per poco non lo denunziavano le autorità per il suo liberalismo, e poi ne ridevano e quasi gli gettavano in faccia il tradimento del 1849, la firma del Libro Nero, l'amicizia di Satriano, mentre suo fratello e sua sorella facevano ciò, molti di coloro che gli avevano tolto il saluto lo avvicinarono e gli strinsero la mano. Altre paci furono facilmente suggellate per mezzo di Giulente. Nessuno parve più rammentare le storie passate. Nondimeno il duca ripartì, se ne tornò a Palermo, un poco perché aveva preso gusto a starci, ma anche per confermare quelle buone disposizioni. Tornato in patria adesso per la morte della cognata, egli era accolto quasi in trionfo, la gente traeva a lui in processione. Non solo nessuno parlava più dei fatti del 1849, vecchi di 6 anni, non solo egli era considerato come una delle speranze del partito, ma il lungo soggiorno alla capitale, la frequentazione dei maggiori uomini palermitani gli conferivano improvvisamente fama di grande dottrina. Egli citava le opinioni di Tizio e di Filano, celebri patriotti, amici miei, come Don Eugenio aveva per amici i più gran signori napoletani. Infarciva i suoi discorsi di citazioni erudite di seconda e di terza mano, riesponeva a modo suo, quasi pensate da lui, le teorie economiche e politiche di cui aveva avuto qualche sentore nelle conversazioni di Palermo, e la gente gli stava dinanzi a bocca aperta. Il patriotta, è vero, riceveva visite dall'intendente e le restituiva, e non aveva scrupolo di mostrarsi in compagnia dei più ferventi borbonici, ma ciò non gli era posto più a debito. Bisognava fingere con l'autorità per non destarne i sospetti, per comprenderne il gioco. Egli dava quattrini, non lasciava andare a mani vuote chi gli chiedeva soccorsi. Don Blasco e Donna Ferdinanda lo vituperavano pertanto, ciascuno da canto suo, con più grande violenza di prima. Egli le lasciava cantare, seguitava a giocare sulla carta della libertà come il monaco sopra i numeri del lotto e la zitellona sul credito della gente. Come in politica si teneva bene con tutti, così in casa non parteggiava più per uno che per l'altro. Vedeva l'armeggio di Don Blasco per sollevare i nipoti defraudati, sapeva le ragioni che militavano per essi, ma vedeva ancora la cera accigliata del principe, udiva le sue amare lagnanze per il tradimento che gli aveva fatto la madre, perciò stava al bivio, dava ragione un po' a tutti, al principe che gli offriva ospitalità e lo trattava con deferenza, a Lucrezia, che amando e sposando il nipote del cospiratore Giulente lo avrebbe aiutato ad entrar meglio nelle grazie dei liberali.